nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Oggi nella tana abbiamo invitato una scrittrice che sta pubblicando vari libri interessanti, in realtà lo sta facendo da tempo, in multiformi modalità, albi illustrati, romanzi, racconti, biografie, non solo per l'infanzia, ha pubblicato opere letterarie, saggi per adulti, è formatrice, è autrice di varie traduzioni, opere di filosofia, drammaturgie. Stiamo parlando di Guja Risari, che abbiamo al telefono. Buongiorno Guja.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutte.
Con lei, con Guja Risari, vorremmo concentrarci oggi su tre sue novità recenti per l'infanzia, uscite da tre editori diversi. L'albo Mirabasso e Altamira, illustrato da Sergio Olivotti e edito da Lapis. L'albo Splendide Creature, illustrato da Cinzia Ghigliano e edito da 7-9. E il romanzo breve I giorni di Alban, pubblicato da Giunti, con illustrazioni di Francesca Gambattesa. Opere molto diverse tra loro, ma accomunate, mi sembra, dall'elemento fantastico. È un tratto importante questo nella tua poetica.
Sì, il tratto fantastico in letteratura per l'infanzia e per ragazzi è esattamente come l'utopia, la distopia o l'utopia per la letteratura per gli adulti, cioè spostare l'attenzione verso quel luogo, quelle situazioni che forse non esistono, ma che esprimono le potenzialità più vive della vita.
Vediamoli uno per uno allora questi libri di Guja Risari, molto diversi tra loro ma accomunati da questo elemento forte dell'immaginario, del fantastico. Nell'albo Mirabasso e Altamira si parla di guerra e si parla di pace e si parla del fatto che forse gli esseri umani sono molto più simili di quanto a volte pensino. È una sorta di racconto filosofico, forse?
Ma senza dubbio lo è. È una storia che ha già 20 anni, perché la scrissi 20 anni fa di ritorno dalla Francia, paese nel quale ho avuto tante esperienze nel corso di tanti anni, di 10 anni di vita. Ma in particolare in Francia c'era questa espressione e anche questa realtà del nombriliste, cioè colui che è piegato e ripiegato sul proprio ombelico, che guarda solo se stesso come centro del mondo. E quindi è stato questo a darmi l'avvio per questa storia, dove ci sono appunto gli abitanti di Mirabasso che sono ripiegati sul loro ombelico e poi gli abitanti di Altamira che al contrario si aspettano che ogni risposta agli enigmi della vita cadano dall'alto, piovano dall'alto. E quindi è chiaro che si prepara un conflitto tra queste due città, ma non è così chiaro, e si vedrà nel libro, come queste diversità di modi di vivere portino in realtà un'armonia e una vita nuova in cui tutti possono guardare in ogni direzione. Questo guardare, sappiamo bene, appunto, chi ha fatto studi di filosofia, che il pensare è strettamente legato al guardare, quindi guardare in ogni direzione significa capire molto di più della vita, del mondo, degli altri, e significa prestare attenzione alle piccole e alle grandi cose e aprire i propri orizzonti, e questo è quello che succede dall'incontro dei cittadini di Mirabasso e Altamira.
Aprire i propri orizzonti è anche un tema che troviamo nell'altro albo illustrato recente di Guja Risari, illustrato questo da Cinzia Ghigliano, una splendida copertina con il titolo Splendide Creature. In questa copertina già vediamo una creatura ibrida che poi si presenta, parla in prima persona. Questo io narrante è un essere figlio di un papà rondine e di una mamma lupa. Quindi qui abbiamo ibridazione, trasformazione, metamorfosi.
Sì, e tra l'altro Cinzia Ghigliano è stata particolarmente brava nell'interpretare questo racconto, perché ha dato a questa creatura delle sembianze che non la fissano in un genere preciso e ci consentono così di entrare in una sorta di bosco incantato in cui tutti gli animali si mescolano andando al di là delle barriere delle specie. E questo è molto importante, questo discorso di fluidità, perché questa fluidità noi la ritroviamo in natura, e così io ho pensato a questa, in questo caso è un'utopia in cui tutti si mescolano dando il meglio di sé, non ci sono barriere e il mondo è costruito, qui è un omaggio alla mitologia, diciamo, aborigena. Il mondo è costruito da un ragno che tesse la sua tela grazie anche alle storie di una formica che rimane impigliata, e questa formica continua a raccontare le storie al ragno che mantiene in vita il mondo, quindi sono le storie che tengono vivo il mondo.
Alla fine dell'albo c'è una domanda al piccolo lettore o lettrice: e tu che creatura sei? Come mai questa domanda?
Allora, questo perché secondo me ogni libro per bambini e anche per ragazzi virtualmente dovrebbe finire con una domanda o comunque con una strada aperta verso un laboratorio, una rielaborazione personale. Allora, in questo caso che cosa facciamo? Offriamo al bambino e alla bambina la possibilità di riflettere su quello che vorrebbe componesse il suo essere, no? Quindi noi per tanti secoli prima dell'epoca industriale, direi, o forse appena prima, abbiamo vissuto in magari non armonia ma in stretto legame con vari animali. Questo legame si è spezzato e si è ormai ridotto a una pallida imitazione, che è il rapporto che abbiamo con gli animali domestici. Però la lunga eco della nostra relazione strettissima con gli animali rimane dentro di noi, ed è per questo che io ho assistito a scene incredibili, anche un bambino, un neonato che allungava le mani verso un cavallo ridendo. Quindi questo è un tentativo di stimolare la risposta creativa del bambino e della bambina nei confronti delle radici più profonde che stanno dentro di lei o di lui.
E da due albi passiamo a un romanzo breve per lettori, fascia, scuola elementare. Si intitola I giorni di Alban. Alban o Alban? Come lo pronunciamo?
Alban. Alban, perché Alban esiste realmente, è uno dei miei orsetti francesi. E Alban effettivamente per un certo periodo ha viaggiato con me ovunque, nella mia borsetta, nel mio zaino, ha visto parecchio mondo.
Alban, ecco, è un orsetto in questo caso che appartiene a un bambino, Milo, quindi
certo.
C'è questa coppia del
sì.
Bambino con il suo peluche, con il suo orso sì. Di pezza.
Sì, 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 e inizialmente il bambino Milo non sopporta, dice di non sopportare i giocattoli morbidi, pelosi, insomma i peluche lo fanno sentire indifferente. Di fronte però a Alban c'è una specie di colpo di fulmine che poi si rivelerà un vero passaggio di stato, perché Milo, grazie alle parole e agli atti di Alban, scoprirà tutta una parte di mondo e di immaginazione che gli consentiranno non solo banalmente di giocare, ma di scoprire dei pezzi di universo che non sapeva esistessero e soprattutto di sormontare una fase difficile della vita nella quale i genitori litigano e forse sono vicini al divorzio. Quindi dico io che Alban è un orsetto transizionale, no? È proprio un orsetto che esalta tutte le capacità affettive, cognitive e di immaginazione.
È un orsetto che dà anche al piccolo protagonista umano, al bambino, la possibilità di mettersi in dialogo, perché veramente è un dialogo spesso tra Milo e Alban, e quindi un dialogo con un altro da sé che forse aiuta a capire anche di più chi si è, e ancora una volta l'immaginario e il fantastico che salvano in un certo senso il bambino.
Eh sì, perché è quella dimensione che consente di riscoprire delle cose che si hanno, che sono sempre state lì, lì vicine, ma che è necessario rivedere con gli occhi di un altro, oppure paradossalmente da una posizione diversa, da una posizione esterna. Allora, per esempio, in questo romanzo c'è quella che Milo considera la strega, è una vecchia che vive, diciamo, in ristrettezze e in solitudine. Grazie ad Alban Milo scoprirà meglio, andrà a conoscere questa vecchia che tra l'altro gli dirà alcune verità profonde sul fatto di cambiare costantemente, che il cambiamento è un po' la chiave di tutto, anche dei conflitti familiari. Però certamente un po' strega lei lo è, e quindi provocherà una sorta di danza tra tazzine, bicchieri e anche alberi e piante del suo giardino. Quindi immaginazione e fatti veri della vita sono mescolati.
I giorni di Albin ha all'inizio una citazione dal bellissimo Winnie the Pooh di Alan Alexander Milne. È stato un libro importante, è un libro importante questo per Guia Risari?
Moltissimo. Allora, non bisogna assolutamente scorporare l'adattamento che è stato fatto da Walt Disney dalla bellissima opera di Milne, perché c'è quasi un oiato, no? L'orsetto dell'opera letteraria è un orsetto che si definisce di pochissimo cervello, ma manifesta una tenerezza e un'ironia che in realtà sono di chi invece un cervello grande, soprattutto un cuore grande, li hanno. E questo romanzo per bambini, che secondo me dovrebbe essere letto da tutti gli adulti, c'è una tenerezza, un'attenzione per il mondo dell'infanzia, un mondo dove i giocattoli prendono vita e in cui gli animali entrano in relazione con i bambini e con i giochi, che esalta tutte le capacità umane, compresa quella linguistica, perché è veramente lontano dall'essere un'opera banale, un'opera scontata, Winnie the Pooh. E quindi ho fatto il mio omaggio a tutti gli orsetti che parlano e dicono a volte cose stupide e ovvie, a volte cose di un'intelligenza suprema.
Nella tana del bianconiglio.
Con la scrittrice Guia Risari abbiamo parlato oggi di tre sue uscite recenti: l'albo illustrato Mirabasso e Altamira, edito da Lapis, con illustrazioni di Sergio Olivotti; l'albo Splendide creature, illustrato da Cinzia Ghigliano, edito da 7-9; e il romanzo breve I giorni di Albin, pubblicato da Giunti, con illustrazioni di Francesca Gambatesa. Per oggi è tutto da Letizia Bolzani. Grazie per l'ascolto e un cordiale a risentirci.